Nota sul paradosso fondamentale, ridefinizione del paradosso. Allora, il paradosso fondamentale, che è senz'altro quello fondamentale, è quello di un Dio che a un certo punto dell'eternità decide di creare. Ma se ha deciso di creare, se da sempre ha deciso di creare, perché non l'ha fatto prima? Ma prima quando? Non c'è un inizio dell'eternità, quindi prima o dopo è la stessa cosa. Questo è quello che ho messo nel sito prima, nello schema. Lo ridefiniamo questo paradosso in questi termini. Il paradosso fondamentale è il paradosso di un Dio che a un certo punto, usare l'espressione a un certo punto so che è problematica in teologia, perché la teologia classica non usa il tempo nell'eternità. La teologia epistemica invece interpreta il tempo, l'eternità, come una sequenza identica di istanti infinita. Io uso lo spazio infinito e faccio come se il tempo fosse un metro, gli istanti distribuiti sul metro, sempre uguale. Poi peraltro c'è un'obiezione psicoanalitica che io faccio all'interpretazione della teologia classica che nega il tempo nell'eterno, e cioè l'interpretazione psicoanalitica per cui una sequenza di istanti sempre identica, eterna, cioè infinita, è da fastidio e allora viene rimossa. Per questo viene rimosso il tempo nell'eternità. Io interpreto l'eternità come una sequenza di eventi temporali infinita, una sequenza infinita. Cioè metto il tempo nell'eternità e allora è il vero concetto di eternità, cioè un tempo che non ha mai fine. Tu rimuovi perché ti dà fastidio questo concetto, ad esempio per le realtà infernali, e quindi togli il tempo dall'eternità. Comprendo che non si possa usare il tempo nell'eternità, ma io anche lo utilizzo. Questo rifiuto di utilizzarlo ha una sfumatura psicanalitica, di censura, di rimozione. Fa spavento un tempo sempre eterno, sempre identico per l'eternità, per l'infinito, una sequenza infinita di istanti. Quanto distanti tra loro, peraltro, appunto, il problema della relatività. Allora, possiamo ridefinire il paradosso fondamentale in questo modo. Un Dio che a un certo momento rompe la monotonia di essere solo, di essere sempre uguale solo, cioè di godere solo col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, loro tre, solitari, rompe questa monotonia e a un certo punto dice: bene, voglio che ci sia anche, che ci siano anche gli esseri umani. Cioè rompe questa monotonia. E allora il paradosso dice: ma se l'ha rotta, quando l'ha rotta è perché se l'ha rotta in un certo momento non poteva romperla in un altro momento, prima o dopo rispetto a quando l'ha rotto. Ha rotto la monotonia. Ma al di là del fatto che il paradosso fondamentale è collegato al tempo, il paradosso fondamentale viene ridefinito qui nel concetto secondo cui Dio a un certo punto rompe la monotonia. Non mi interessa tanto più adesso considerare il tempo in cui la rompe, quanto piuttosto il perché la rompe. Se Dio era solo dall'eterno, perché a un certo punto decide di non essere più solo? E quindi fondamentale la considerazione temporale. La considerazione temporale è fondamentale, nel senso che non c'è solo il problema di un Dio che decide di non essere più solo. È fondamentale il problema di capire che se ha deciso dall'eternità di non essere più solo, ci si deve chiedere quando decide di non essere più solo. Appunto il problema temporale è fondamentale. Più fondamentale però è capire perché a un certo punto decide di non essere più solo. Questo problema è fondamentale capirlo, è collegato alla ragione per cui Dio ha creato. Molte risposte sono state date dall'episteme a questa domanda, beh molte, alcune. Si è detto che un Dio che crea l'uomo è completa se stesso, si è detto che un Dio che crea l'uomo consente all'uomo di godere, Dio partecipa di questo godimento e quindi arricchisce se stesso, cioè si completa nel senso che aumenta il proprio piacere. Un Dio che crea l'uomo è un Dio che, come dice Plotino, fuoriesce di pienezza e crea tante altre pienezze. Ma questa è una spiegazione classica di Plotino, no? Un Dio che poi la spiegazione della teologia classica, un Dio che non ha bisogno di nulla, ma questo è il nichilismo teologico, no? Che non ha bisogno di nulla, ma siccome che è amore, vuole bene, vuole che altre persone esistano insieme a lui. Bene, tutto ciò posto, c'è da chiedersi perché lo fa a un certo momento. E ecco, quindi questi, e poi fondamentale aveva detto l'episteme aveva detto l'episteme, quando è che Dio crea? Crea così. Manda una specie di impulso nell'eternità e decide di creare quando questo impulso casualmente nell'eternità torna a colpire Dio. Casualmente. È il concetto che non mi ricordo se è di Epicuro o di Democrito, per cui la situazione parallela della caduta eterna, che non è la caduta eterna, ma è semplicemente il parallelismo dei molti dei divini, viene spezzata per un evento casuale. L'impulso che continua, che torna a colpire Dio. Un evento casuale che consegna l'inizio del processo creativo concreto. Poi altre problematiche erano quelle di capire quanto spazio ha Dio nella creazione in rapporto a ciò che decide la necessità. Io, Giulio, sono un'idea eterna di Dio o della necessità? Poi, il creato dice l'episteme contro il nichilismo teologico. Il creato dice l'episteme contro il nichilismo teologico non è uno dei molti modi in cui Dio poteva creare, c'è un solo modo. E quindi se c'è un solo modo, questo è frutto di progettazione razionale o è la necessità che stabilisce dall'eterno come deve essere fatto questo solo modo? Cioè, poi il concetto è questo, no? Il concetto è che se Napoleone è un'idea di Dio, chi infonde nella mente di Dio questa idea? La necessità che sta a priori di Dio. Ma se questo è vero, cioè le idee a Dio provengono dal suo inconscio, allora qual è il rapporto tra la creazione e il modo in cui essa è, nell'unico modo in cui può essere, e la libertà di Dio? E ancora, ma Dio crea in modo necessario, dettato dall'inconscio, cioè dalla necessità, e quindi questa necessità fa sì che San Francesco d'Assisi doveva essere santo canonizzato per necessità, e allora qual è stato il ruolo del libero arbitrio nella vita di San Francesco? Il ruolo delle tentazioni, la possibilità di dannarsi. È reale o fittizia questa possibilità? Perché Dio crea dall'eterno il santo o il dannato, da un lato, che ne so, Sant'Antonio da Padova, dall'altro Giuda e Hitler, e quindi sono categorie archetipe dall'eterno, e se sono categorie archetipiche dall'eterno, allora il gioco della vita reale è fittizio, ha un libero arbitrio fittizio, perché in realtà lui doveva essere quello che corrispondeva alla sua essenza dall'eterno. Ecco, ma poi c'è anche la considerazione che sì, Giuda e Hitler, Sant'Antonio da Padova, San Francesco d'Assisi sono categorie dall'eterno, ma anche l'uomo è rapportato all'eterno. L'uomo non è un bambino in rapporto all'essere. L'uomo appartiene all'essere e quindi lui se la gioca con la sua eternità, che lo pone, come dice anche Severino, alla stessa altezza di un Dio, di Dio. Se la gioca lui, insomma, perché lui stesso ha le categorie del divino nel proprio essere. L'uomo non è poco, ma è molto. Ecco, queste considerazioni in relazione al paradosso fondamentale che in fin dei conti è il paradosso della creazione stessa, che ci sta a fare la creazione in un Dio che era a posto così, era pieno in se stesso e dall'eterno è sempre stato solo, e a un certo punto decide di non essere più solo.